vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E bentornati, finalmente prima puntata del 2024, qui in diretta da Ponte San Giovanni, l'officina, giorno 40 del mese di gennaio. No, siamo solo al 16 di gennaio, ma
solo.
E pensavo di, a me sembra veramente, lo dicevo anche le mie care conduttrici qui con me, le mie due Marco Angels, le mie Civic Angels, la Rossella e la Silvia. Ciao ragazze, bentornate.
Ciao Marco, buon anno, che bello che sei. Devo dire un anno in più e non sentirlo.
L'allero, sì, l'allero.
Raccontiamocela. No, ma è la verità ragazzi. Del resto, secondo me fare radio, fare Civic 97 ci dà quella giusta elasticità mentale e anche quel collagene di cui abbiamo bisogno,
sì,
di evitare che si formino rughe.
Certo.
Collagene che Trump non ha palesemente, vista la sua recentissima apparizione per le primarie.
Ma
eppure, nonostante questo, ce l'ha fatta,
sì, ma era prevedibile.
Ma era prevedibilissimo.
Tristemente era prevedibile.
Vabbè, diciamo, sta seguendo un po' l'onda di quello che è stato il nostro, quello che è avvenuto noi 20 anni fa, ovvero il berlusconismo, no? Quindi questo è un po' quello che sta avvenendo in America. Ma io sono veramente tanto galvanizzato, perché anche se è la nostra sigla, penso, di Civic 97 con Rossella da molti molti anni, è tornata molto in airplay proprio per questo film che è uscito da poco, che è Soulborn, dove c'è proprio nella scena finale Murder of Dance Floor di Sophie Ellis Bextor, quindi targata anno 2001. Noi, pensa noi quanto eravamo avanti già all'epoca. E quindi questo è un po' quello l'airplay. Quindi vi consiglio di vedere questo film, che è molto bello, particolare, perché è a tre, diciamo, un trend tra il gotico, tra il un po', non so se avete visto Elite, Downton Abbey, perché parla un po' di questa aristocrazia inglese. Quindi è un po' da vedere, cioè, nel senso, vi lascia un po' spiazzati, però è un bel film, cioè, nel senso, non uno dei migliori, ma io ci andrei solo, cioè, diciamo, io l'ho visto soprattutto perché c'era quel gran figo di Jacob Elordi.
Non
avevo il cast di qualità, assolutamente.
Ma certo,
cioè, quindi è un piacere guardare.
No, ma c'è una scena, ragazze, voi capite, questo stangone di 1,90, che c'è proprio una scena in piena estate dove lui sta sotto il sole con l'occhiale da sole, col boxerino, e ti legge Harry Potter. Cioè, per me è stato proprio l'apoteosi, cioè,
è un grande bau.
Cioè, già che leggi uno dei miei libri preferiti, cioè, e sei pure buono, cioè, per me proprio fai jackpot al casino, praticamente.
Questi incontri sulla spiaggia, però, io
incontro il Cocco Bellaro di solito, cioè, quello è il massimo dell'incontro che posso fare in spiaggia, quindi o il bambino che ti lancia la sabbia e via discorrendo.
Sì, disagio di solito, noi incontriamo quelli, casi anni.
Io l'ultimo Cocco Bellaro che ho incontrato cantava a squarciagola Vasco Rossi.
Bene.
Che meraviglia.
Per dire, insomma.
Bene.
Meraviglia. Ci sono tante cose da dire, perché noi abbiamo fatto un'assenza piuttosto prolungata. Partirei da
le cose più leggere.
Esatto.
Partirei dalle cose
visto
più,
visto che parlavi di film.
Sì.
Esatto. Ci sono stati da poco, appunto, i Golden Globe,
che sono un po' l'apripista degli Oscar. E di solito, molto spesso, chi vince i Golden Globe, c'è questa, diciamo,
sì,
prima piccola celebrazione, sì, per gli Oscar.
Esatto.
Molto spesso
è un antipasto,
un antipasto, perché poi i vincitori potrebbero essere anche gli stessi, perché non esula il fatto che chi vince il Golden Globe poi possa arrivare agli Academy e vincere anche l'Oscar.
Esatto. E che dire, allora, in realtà nulla di nuovo, perché
La
competizione già sapevamo che sarebbe stata tutta incentrata sull'ultimo film di Christopher Nolan,
sì,
appunto,
esatto,
Oppenheimer. e invece l'altro, che è quello invece della Greta Gerwig,
Barbie,
che è invece Barbie. E guarda caso, appunto, hanno fatto entrambi man bassa, anche se più Oppenheimer, mi pare.
Sì, esatto. 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 E vabbè, è stata premiata anche per miglior serie TV House of Targaryen, che è un po' lo spin-off, sì, di Game of Thrones, se non mi ricordo male. Poi Emma Stone, che ha
vinto Povere Creature.
Povere Creature, che è un bel,
con
un bel
Mark Ruffalo.
Sono molto curiosa di andare.
Anche io ho visto il trailer, mi piace perché è un po' il moderno Frankenstein, da quello che mi è parso,
esatto,
di capire,
sì,
che
sì,
lei
sì,
è
sì,
una Frankenstein, da quello
sì,
che ho capito.
Al femminile.
Al femminile, quindi sono molto curioso di andarla a vedere.
Dai, andiamoci insieme, vi invito così in diretta.
Esatto, esatto. Esatto.
Invece, come sceneggiatura, voglio assolutamente andare a vedere Anatomia di una caduta, che pare che sia molto introverso, però da vedere. Chiaramente al box office,
vabbè,
a mani giunte, Barbie,
vabbè,
ma lo
quello
sapevamo,
si sapeva,
lo
cioè,
sapevamo.
Cioè, come dire, io e Rossella in cerca di una
miglior
gioia, la stessa cosa.
Miglior attore drammatico, quel gran figo di Cillian Murphy.
Che ti posso dire?
No.
Non
lo puoi dire, ma
non
lo puoi
non
dire.
Voglio bestemmiare, però non, cioè, nel senso, riconosco il grande talento, ma non è di quelli proprio da sbavare, come di solito mi succede. Cioè, fascinoso, ma non al punto tale da strapparmi i capelli. Cioè, nel senso, questo, se mi sente Rosario, il mio migliore amico, penso che mi uccide, perché penso che lui è innamoratissimo di Cillian Murphy. Quindi, se proprio mi sente, cioè, lo trovavo molto più figo quando faceva la sua serie cult
Peaky Blinders.
Vabbè, però erano tanti anni fa, quindi poi comunque.
A me fa impazzire,
esatto,
fisicamente, perché è talmente particolare che io non lo definirei una bellezza cosmica, però è affascinante, comunque il fascino ce l'ha, però non è quella bellezza forte che ti colpisce,
sì, forse stereotipata,
come un Bradley Cooper,
vabbè,
o un Chris Hemsworth.
Perché voglio ragionare a stereotipi, però
no,
di bellezza,
certo,
tanto è una cosa molto a pelle,
sì,
molto
sì,
di chimica,
sì,
no?
Sì.
Quindi
allora, poi abbiamo come miglior film d'animazione, abbiamo Il ragazzo e l'eroe di Miyazaki.
Grande ritorno. Sì, com'è?
Com'è?
Vale la pena?
Vale la pena?
Insomma, sì, vabbè, premettiamo che però io non sono un amante di Miyazaki.
Io
quindi
sì.
Quindi è già un grandissimo limite per me questo.
Beh, devi vedere quelli che sono stati un po' i suoi cult, che sono La città incantata,
visto,
Il castello errante di Lao.
Ho visto anche, vabbè,
Principessa Monoke, Ponghio, La scogliera. No, io sono un grande amante di quelli.
Anche io, a me piace.
Io ho visto Totoro.
Totoro,
ho visto Kiki Consegna a domicilio, che è vecchissimo.
Sì,
Porco
bellissimo.
Rosso. Non l'ho visto.
Ma Porco Rosso non l'ho visto. Quello è uno, non so perché,
carino,
non mi ha ispirato come film, come animazione.
Comunque, vabbè, veramente tanti. E si potrebbero ricandidare, appunto, come dicevi giustamente tu, e li potremmo ritrovare tranquillamente agli Oscar.
No, vabbè, abbiamo anche Elizabeth Debicki nella sua, secondo me, magistrale performance di Lady Diana in The Crown nell'ultima stagione, che è plauso per la sua performance, perché sia prima con Emma Corrin che con lei hanno dato una degna interpretazione alla principessa del Galles nell'ultima stagione di The Crown, che mi ha fatto scendere la lacrimuccia, perché è stata veramente una bella chiusura, soprattutto l'ultima puntata. Posso spoilerare? L'avete vista?
Non l'ho vista, ma vai.
No, è molto bella perché si conclude molto prima della sua morte, si conclude proprio col matrimonio del principe Carlo e delle voci che giravano all'epoca del fatto dell'abdicazione della regina, e lei che è un po' combattuta in questo abdicare o no, e riappaiono, cioè, le sue vecchie lei, quindi riappaiono la prima interpretazione, l'Olivia Colman, che quindi fanno vedere le tre regine che hanno accompagnato in questa serie, secondo me una delle migliori serie prodotte da Netflix, senza ombra di dubbio,
sì.
E si conclude proprio con questo dibattito, questo suo dialogo interiore tra lei e le sue passate lei, praticamente, dalla sua Claire Fay giovane, quindi la regina giovane, alla regina di mezza età, alla regina più anziana. Quindi bellissima, bellissima serie che, vabbè, tanto sappiamo tutti come va a finire, una di quelle poche serie dove gli spoiler purtroppo non ci sono, perché essendo una serie storica, alla fine sono fatti di cronaca realmente avvenuti.
Esatto. Anche se comunque queste ultime due stagioni sono state molto romanzate, si
esatto,
dice.
Sì, sì,
però
sono. Però, diciamo,
The Bear l'avete visto?
Quale?
The Bear.
No,
non l'ho visto, però ho visto la la, diciamo, la campagna di Calvin Klein del protagonista
Jeremy Allen White.
Vedi, sono sul pezzo.
Io ho visto la serie, devo dire molto Bao. Carina, molto carina.
The Bear Bao, cioè nel senso siamo a tema, cioè ma... The Bao invece che The Bear.
Vabbè, adesso
vabbè, c'ho un po' la faccia da pesce lesso, cioè questo è stato un po' il commento che ho sentito.
No,
però vabbè, alla peggio uno di
fatto un videoclip
Shameless. Ha fatto Shameless?
Canzone.
Sì, la serie.
Ma oddio, è vero, cioè perché era molto più giovane quando
sì.
Cavolo,
ha fatto una pubblicità adesso da poco,
la Calvin Klein.
Quella di Calvin Klein.
Sì, infatti. Sì, era la Calvin Klein delle.
Ho detto peccato la faccia perché
c'è la faccia
per
un po'.
Il resto
è un po', vabbè, ci, alla, vabbè, in tempi di guerra ci si mette la busta in faccia e va bene uguale, di questi tempi, non è che stiamo a sputare nel piatto,
ma direi di no. Comunque, a parte questo, devo dire che questo è un momento un po' più gossiparo, però ragazzi, si sta anche avvicinando un altro appuntamento topico, almeno qui nella nostra penisola, che è appunto Sanremo.
Ah no, io stavo per dire Carnevale, vabbè, siamo là.
Sì, è lì.
Più o meno.
Perché Sanremo è Sanremo.
Esatto.
Perché Sanremo è Sanremo. E appunto, cioè, sono già iniziate a circolare.
Tutto scommesse, sì.
Le prime pagelle delle 30 canzoni sono state ascoltate.
Oddio, molto crudeli i giornalisti che hanno massacrato il pezzo dei ricchi e poveri. Che va bene, possono piacere o non piacere, però sono stati anche, tra virgolette, un pezzo della musica italiana esportata nel mondo, cioè nel senso
vabbè, io devo dire che come sempre in questo periodo fioriscono critici musicali,
no proprio la stampa, proprio la stampa, cioè i pezzi passati alla stampa, ai giornalisti hanno massacrato quel pezzo e danno per favorito, che dicono che sia un bel pezzo quello di Loredana Bertè, dicono che sia veramente un bel pezzo. Poi
anche Fiorella Mannoia hanno detto che non ha ricevuto una accoglienza particolarmente calorosa.
Ecco, io sono stata a un concerto suo da poco, molto bello, con
Dani. Comunque lei è una grande performer,
assolutamente una grandissima professionista. E comunque anche Loredana, io posso dire, la stimo tantissimo. Ci vorrei andare a mangiare una pizza con
ma poi io ma io anche un gin tonic,
sì,
cioè andrei a bere con la Bertè,
cosa.
Cioè, ma anche per quello che ti racconta, io vedevo una sua precedente intervista dove parlava del suo quando ha conosciuto. Noi a volte sottovalutiamo anche il personaggio. Lei, cioè, nel senso, ha insegnato da quello che leggevo a Warner a fare la pasta, perché quel periodo lei era a New York, quindi era stata invitata nel famoso studio 54 da Andy Warhol, e quindi, cioè, era passata, cioè aveva fatto un piatto di spaghetti a Andy Warhol, cioè delle
così,
storie così en passant, cioè io Massimo l'ho fatto a Rossella un piatto di spaghetti, cioè per dire
buonissimo, buonissimo.
Ma manco a dirlo apposta. Però io direi, prima di partire con le news, io direi fare un breve break musicale con
che vuoi ascoltare?
Quello che diciamo con, dai, iniziamo con questo bellissimo pezzo di Dua Lipa con Houdini. Ci sentiamo tra poco sempre su Civic 97 radiofonica.com.
Catch me or I
Dua Lipa Udini. Ovviamente chi ci sta sentendo in diretta non può ascoltare la musica, ma nel podcast Rossella giustamente
la recupera
nel nostro podcast. Allora, cara Rossella, vorrei che mi mettessi un attimo il copione per fare un attimo mente locale degli argomenti, perché voglio iniziare da quello che è successo poco dopo la prima della Scala. Abbiamo visto dell'Italia antifascista, viva l'Italia antifascista, proprio esattamente un mese e mezzo fa succedeva questo. Qualche settimana fa a Roma c'è stato un centinaio di manifestanti neofascisti, come Consedue coglioni, perché non si possono definire in altri modi. Ogni anno ormai si sono riuniti in una parata nostalgica tra saluti romani al grido di Camerati
e camicie nere.
Io sono di questo avviso, perdonatemi, questi grandissimi idioti che secondo me sono braccia rubate all'agricoltura, perché penso che mi è piaciuta molto l'intervista che è stata fatta a Travaglio su Breaking Italy, lo dicevo prima a Francesco, che ho sentito questa mattina, Mussolini almeno si era circondato da persone capaci, noti filosofi, noti storici,
sì,
noti
intellettuali d'epoca.
Intellettuali d'epoca che comunque avevano persone un certo spessore.
Sì.
Questa gente che neanche ai lavori forzati un duce come loro stesso ineggiano avrebbe assoldato, cioè, ma neanche questi, neanche nelle squadracce.
Il fascismo è un reato.
Esatto.
Io direi di fare un bello, ogni volta che qualcuno fa quel saluto di merda, perché quello è un saluto di merda, io farei l'ombrello, cioè tanto per contrappeso.
Sì, tanto bisogna alzare un braccio, se
esatto,
non due.
Fai così e via, perché c'è, nel senso, piuttosto che fare questo verso che è da idioti, cioè nel senso che parte, vabbè, poi hanno sporcato qualcosa che fa parte della cultura, comunque della anche statuaria romana, dove il saluto romano è noto per statue degli imperatori e via discorrendo.
Però tanto quello, cioè, storicamente purtroppo se ne sono appropriati durante il ventennio fascista, e storicamente adesso è difficile anche, no, scollegarlo.
Esatto.
da quel gesto, che chiaramente era originario di un'altra epoca,
esatto,
aveva un altro significato.
Certo, i militi, quindi, certo, era
purtroppo
il saluto che facevano al generale, se non mi ricordo male.
Sì, ma a prescindere, cioè,
certo,
nel senso, era consuetudine e prassi. A me la cosa che fa riflettere è che non ci sia una riflessione seria. Cioè, allora, come dicevi tu all'inizio, no? Si condanna una persona, o comunque viene schedata dalla Digos, perché semplicemente all'interno di una manifestazione...
Prima alla Scala.
Sì, alla Scala, pubblica quanto ti pare, però, cioè, dice viva l'Italia antifascista.
Non fascista.
Cioè...
neanche avesse fatto un rutto, cioè, nel senso,
cioè, esatto, cioè, ok, si può discutere sull'appropriatezza o meno di farlo proprio in quel momento,
certo,
ma c'era comunque Liliana Segre, sappiamo che c'erano state delle polemiche perché c'era stato anche Ignazio La Russa, quindi,
beh,
cioè,
uno che giustamente ha il busto del duce sul comodino,
quindi,
no?
Cioè, nel senso, ma non è possibile metterlo sullo stesso piano.
No.
Diverso è, cioè, fare apologia di fascismo, e noi sappiamo che è un reato.
Un reato, è un reato, è un reato.
Cioè, nel senso, e la cosa che mi fa riflettere è il fatto che non ci sia una riflessione su questo, vengano trattati come, vabbè, ma sono solo dei poveracci che così, che
no,
fanno una rievocazione.
E no,
però, scusa, allora... quello è un poveraccio e quell'altro invece poraccio da solo lo porti in disparte nel foyer e gli chiedi, cioè,
documenti.
Lui mi dici perché i documenti. Cioè, mi sembra veramente, cioè, due pesi e due misure.
Un eccesso di zelo, tra virgolette, perché questo è quello che è stato, quello che è successo alla Scala qualche un mese e mezzo fa, ma quello che è successo a Calaurenzia non è un qualcosa di che accade oggi, no? Cioè, nel senso, anche con i governi di centrosinistra un
e
po'
infatti,
hanno fatto
lì...
un po' la testa da struzzo sotto la sabbia.
Sì, non se ne sono minimamente occupati.
Adesso che ovviamente sono all'opposizione, hanno voluto attaccare, cioè, non facciamo gli ipocriti, i fascisti ci sono, il fascismo va combattuto con il dialogo, va combattuto con la cultura, con l'intelligenza, con la tolleranza, tutto quello che è scritto con il sangue nei nostri partigiani, nella nostra Costituzione. Il fascismo come si batte? Il fascismo si batte studiando la nostra Costituzione, perché è stata fatta affinché determinate cose non avvengano più, determinati coglioni non vadano più al potere. E se anche loro stessi dicono, vabbè, molti, mi ha fatto incazzare, scusate il termine, quando hanno detto del fatto, vabbè, siamo in Italia democratica, quindi in quanto democratico ognuno esprime il proprio pensiero, scusate. Pensiero.
No, a un certo punto, nel senso.
Cioè, nel senso democratico fino a prova contraria, cioè nel senso della democrazia, cioè la, quello che è venuto dopo il fascismo che ti permette di dire quello che pensi anche se è contrario a un colore di
senza
governo.
Senza essere portato in prigione, senza essere picchiato, discriminato, senza perdere il rischio di perdere il lavoro, cioè. Non è una cosa da poco, però noi non ce ne rendiamo conto, lo diamo per scontato.
Esatto, perché forse ci siamo troppo abituati, nel senso, esatto, che ormai è talmente una realtà che poi anche le generazioni si sono susseguite e, come spesso accade, penso che sia uno dei difetti dell'essere umano, si tende a dimenticare, no?
Assolutamente.
Passa talmente tanto sullo sfondo che si perde.
Sì, esatto.
Però la mia sensazione è che piuttosto che parlare di cose interessanti, insomma, è più facile parlare di cose
molto meno importanti.
Molto meno importanti. Adesso, cioè, non ultimo appunto il caso anche della Ferragni, che adesso è indagata la Guardia di Finanza. Cioè, e va bene, cioè, nel senso, se uno sbaglia è giusto che poi
paghi.
Dopo,
sì,
che paghi. Detto questo, cioè, nel senso,
cioè, non può essere
l'opinione. Ci sono forse cose più importanti di cui parlare, no? Non lo so.
Ma è uno specchietto per l'allodole, esatto, perché fondamentalmente è uno specchietto per l'allodole, perché se Chiarona Nazionale ha sbagliato, io, vabbè, non voglio fare il paladino della Ferragni perché tanto c'è dagli avvocati che la difenderanno. Se ha sbagliato, sono di questo avviso, pagherà, come pagano tutti, ma tanto siccome in Italia non paga nessuno,
esatto,
manco i disonesti, se lei ha sbagliato, nel senso, almeno ha chiesto scusa in ritardo, lacrime di coccodrillo, bla bla bla, tutta una serie, possiamo aprire un salottone che non finisce mai, ma può essere l'unico argomento del giornalismo italiano che la Ferragni ha truffato, cioè, ma scusa, ma stiamo parlando, vogliamo parlare dei nostri politici, allora questa non è una truffa agli elettori, ogni puttanata che hanno sputtanato in campagna elettorale, cioè, allora dovremmo mandare alla gomma.
E poi, cioè, la cosa assurda è che, cioè, nel senso, allora, sapete che adesso è scoppiato anche quest'altro caso, che è quello di Verdini, no, dell'ANAS. Quindi, cioè, le commissioni tra politica, truffa e comunque sia appropriazione indebita, abuso d'ufficio, cioè, va bene, cioè, perché non parlarne in modo sistematico, inquadrarlo in un sistema più ampio, allora, che è quello proprio di verificare chi è che effettivamente paga le tasse, chi è che effettivamente ha delle responsabilità. Si cerca di depenalizzare il reato di abuso di ufficio. Ecco, perché non si parla di questo?
Ma perché ci vogliono popolo bue, fondamentalmente.
Esatto. Cioè, è più facile parlare della Ferragni, ma può essere la Ferragni, può essere qualsiasi altra cosa.
Può,
cioè,
essere Maria Rossi.
Si parla di un... Si guarda il filo, il capello,
quando
e non si riesce a vedere, e non si riesce a vedere quello che c'è veramente dietro. Cioè, un problema sistemico che va affrontato, che tutti quanti i partiti rifiutano di affrontare perché sostanzialmente gli fa comodo, perché tanto il centrodestra quanto il centrosinistra alla fine c'hanno le loro sacche di potere, e all'interno di queste sacche comunque sia, una volta che vengono eletti, mantengono le loro mani.
Ma certo, perché io voglio parlare anche di questo, perché si è parlato anche delle devianze, che fu il termine utilizzato dalla nostra Wonder Giorgia, che ha fatto anche il compleanno pochi giorni fa, nel 2022, per definire obesità e anoressia, mettendo entrambi al pari di alcolismo, droghe e baby gang. Oggi, a distanza di poco più di un anno, questo l'ho ripreso da Factanza, con quel partito che è arrivato al governo è stata presa la decisione di azzerare i fondi per contrastare i disturbi del comportamento alimentare. Ciò comporterà la mancanza di risorse economiche per strutture del campo sanitario che operano in questo ambito. Così abbandoniamo i pazienti, hanno denunciato anche alla stampa. E anche il direttore del centro di disturbi alimentari della Città della Salute di Torino, richiamo sedi periferiche che rischiamo sedi periferiche chiuse, professionisti a casa e lunghe liste d'attesa. Secondo le statistiche, i disturbi di comportamenti alimentari riguardano oltre 3 milioni di italiani, cioè stiamo parlando su 60 milioni di una vasta percentuale, 3 milioni, stiamo parlando di quasi tutta la città di Roma, stiamo parlando di tutti gli abitanti della città di Roma, di cui il 70% sono adolescenti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il DCA rappresentano la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali nella fascia di età tra i 12 e i 25 anni. Il Fondo per il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione era stato istituito dal governo Draghi nel 2022 e finanziato con 15 milioni di euro nel 2022 e 10 milioni di euro nel 2023, finanziamenti che sono stati interrotti dall'attuale governo. Allora, vogliamo parlare di questo invece per quanto... Mi sono rotti i coglioni sentir parlare del caso Ferragni, perché questa ragazza, se ha sbagliato, pagherà. Ma concentriamoci, avrà truffato, tra virgolette, i suoi followers, va bene, pazienza, ma qui stiamo parlando di...
Pagherà,
passo soldi suoi, poi pagherà, e se non deve pagare non pagherà, pazienza, ma non possiamo fare un processo alle streghe quando questa manica di incompetenti non perdono di vista il filo che ci sono persone che soffrono, cioè uno Stato che ti abbandona. Cioè, noi puntiamo il dito sulla Ferragni.
A proposito di abbandonare lo Stato e di appalti che vengono vinti da cooperative che non si sa come riescono a ottenere questi, aggiudicarsi questi appalti, un altro tema di cui si parla forse troppo poco ancora è la condizione delle persone che sono nelle carceri.
Esatto.
Avete sentito sicuramente di quello che è venuto fuori nel carcere di Milano, dove veramente c'è, cioè, gli immigrati che erano stati rinchiusi all'interno di quella struttura venivano sedati con bombe di psicofarmaci per tenerli fermi, in condizioni veramente disumane. Cioè, e allora tu ti dici, veramente, cioè, la civiltà di uno Stato la vedi anche nel modo in cui effettivamente tratta
gli ultimi.
Gli ultimi, no? Allora, il carcere come esperienza, ovviamente è sempre da evitare, questo è pacifico, però, cioè, dovrebbe anche aiutare le persone, cioè, che ci vanno a finire dentro a riformarsi, no? Cioè, quindi avere anche un aspetto rieducativo, dove di reinserimento, dove è possibile, chiaramente.
Per me un Turetta non è da rieducare. O altri soggetti.
Però, cioè, dove possibile, cioè, uno dovrebbe avere una seconda opportunità, magari, che ne so, impararsi un lavoro, cioè, chiaramente dipende, ovviamente non è che possiamo fare tutta l'erba,
certo,
un fascio. E pensare che invece, cioè, diventa un parcheggio a tempo indeterminato
per gli
dove
ultimi.
Mettere gli indesiderati, che poi sì, perché so i poracci, perché se tu hai uno straccio di soldi ti puoi permettere un avvocato. E in carcere non ci vai.
Certo.
Quindi, ma... veramente, cioè, sono...
Se no le aule di Montecitorio sarebbero
i padri,
poche,
cioè, padri di famiglia che magari hanno rubato e che sono stati presi e che non hanno soldi e che quindi sono finiti in carcere. Persone che magari si sono trovati a spacciare perché non ci avevano modo per...
Sfamare i figli.
Sì, ma anche per campare, no? Perché magari, certo, quando arrivano non c'hai uno spazio per inserirti.
E arriva la criminalità organizzata, dove... Cioè, arriva la criminalità organizzata con queste persone che sono gli ultimi, dicevi, Silvia?
Io ho sentito recentemente un intervento di Gerardo Colombo, un giudice,
sì,
il quale ha detto di avere una sua visione, una sua idea, diciamo, del carcere. Cioè, lui crede che sarebbe meglio separare in diverse strutture i vari detenuti in base a ciò che hanno commesso, ma anche alla loro situazione, un po' ricollegandomi a quello che stavi,
esatto,
dicendo. Cioè, dice, non è che tutte le persone che sono dentro il carcere sono uguali.
Esatto,
alcuni,
esatto,
ci sono finiti perché si sono ritrovati in diverse situazioni di estrema difficoltà, ma non sono criminali. Lo,
esatto,
spacciatore magari non è un criminale come un assassino, un ladro,
uno stupratore,
eccetera. Quindi lui proponeva, ma ovviamente è più facile a dirti,
no, che servono i fondi
una
per
suddivisione,
fare questo, certo,
in diverse strutture,
ha
dei
molto
diversi
senso,
detenuti.
Ha molto senso.
Ci sarebbe anche un rigiro, cioè un ricambio di detenuti dopo che quelli più leggeri, diciamo così, quelli che hanno commesso pene
li riesce magari a inserire.
Meno gravi, esatto. Meno gravi vengono liberati dopo un certo periodo di tempo.
Pensate al caso recentissimo anche del ragazzo di 26 anni che si è suicidato in carcere perché aveva problemi psicologici, purtroppo non riusciva a reggere l'isolamento e quindi si è suicidato in carcere. Sì. Cioè, strutture che in teoria dovrebbero anche predisporre, no? Sì. No, predisporre anche una cura nei confronti di chi magari ha una patologia psicologica, perché come dici tu, cioè, sono sì. È un mondo, no? Nel senso, sì. C'è anche chi purtroppo psicologicamente magari non riesce a comprendere, cioè la differenza tra il bene e il male, magari è appunto bipolare e quello difficilmente, cioè nel senso ha bisogno di cure specifiche, no? Sì. Quindi da questo punto di vista assolutamente sì, occorrerebbe secondo me focalizzarsi su questo, cioè riuscire a distinguere, fare dei percorsi che siano cioè specifici, mirati e per risolvere il problema,
se è possibile.
Ove possibile.
O comunque anche offrire una condizione di vita più proporzionata
decente.
A tutte le condizioni che
ed
hanno.
Evitare che facciano male magari agli altri e a se stessi,
certo.
Ecco.
No, parlando proprio di fondi, è anche un'altra notizia di cronaca di cui volevo parlare, no? Del fatto che fortunatamente al mondo c'è ancora speranza, perché leggevo anche di questa notizia di questa ereditiera austriaca che donerà parte della sua eredità a sconosciuti, perché dell'avviso che ereditiera di una ricca famiglia, penso di produttrice di farmaci, dice che la sua ricchezza non se la merita in quanto diciamo sono state i suoi antenati o comunque la sua famiglia a meritarsi questa fortuna, e ha deciso di distribuire 25 milioni di euro ai progetti più meritevoli. Altra notizia, parlando sempre di cronaca, perché questa è fresca di oggi, questa notizia mi ha fatto molto riflettere anche sull'utilizzo che noi abbiamo dei social e della, secondo me, urgente educazione anche nelle scuole e nelle famiglie sull'utilizzo dei social. È venuta a mancare proprio questa ieri notte, o perlomeno oggi. Non so se avete visto il fatto di cronaca della nota ristoratrice di
sì.
Lodigiano, che è stata
sì.
presa d'attacco dai social per un finto commento dove lei comunque, a parte che esprimeva un concetto, anche se si fosse fatta pubblicità da sola, non ne vedo il male. Il fatto che faccio un po' il riepilogo della situazione per chi non avesse seguito il fatto. Un commento come tanti, perché sapete benissimo che adesso si può recensire la qualsiasi, soprattutto anche su note app come TripAdvisor e via discorrendo, hai la possibilità di recensire quello che mangi nel ristorante Vincopallo. C'era un commento particolarmente rude dove si esprimeva in maniera particolarmente maleducata, incivile nei confronti di portatori di handicap e persone omosessuali, la proprietaria sotto dicendo che nel proprio ristorante si accettavano tutte le persone, non era di questo una nota di demerito essere disabili o essere omosessuali, e che se non era il posto giusto dove stare, caldamente poteva non tornare o semplicemente non era il benvenuto nella sua attività. Questo è il fatto. È successo poi che è stato constatato il fatto, quindi da influencer tra cui anche il compagno Lorenzo Biaggiarelli, Leo Lucarelli, e del finto commento, del fatto che questa ristoratrice si sia potuta inventare questo commento per farsi pubblicità. Allora, partendo dal presupposto che bisogna avere due pesi e due misure. Fatto sta che nel nostro paese ci sono cose molto più importanti di cui discutere. Fatto sta che un giornalista di Rai 3 dovrebbe fare domande scomode ai politici, no a una ristoratrice che forse si inventa un commento, ma comunque esprime un concetto di civiltà, anche se si fosse inventato il
e
finto commento.
E comunque è marketing, ragazzi. È marketing.
È marketing.
Cioè, non, lo sapete quante volte cioè finte recensioni vengono scritte proprio per creare un flame che faccia conoscere il tuo brand? Dai, su, non è che si è inventato l'acqua calda.
Perché è successo questo fatto, questa tragedia, e allora si parla di questa cosa.
Beh,
che
ma
se vogliamo è un argomento anche mai trattato in maniera
esatto.
così ufficiale
sì,
e mediatica.
Sì, sì,
ma tanto c'è, nel senso, non è la prima volta che si inventano i commenti o di ristoratori che che pagano dei noti food blogger per scrivere bene del posto dove sono mangiati, ci scroccano la cena. Cioè, partendo da questo presupposto. Allora, io ho sempre difeso Selvaggia come giornalista, ma mi è piaciuto molto il commento di un altro giornalista dove si parlava di essere sempre un opinion leader in tutto. il fatto che poi comunque, no, lei spesso si sia abbia combattuto contro gli haters, quando poi gli stessi tuoi followers sono quasi una tua arma di distruzione nei confronti delle persone delicate, sensibili, cioè,
comuni che comuni. Non hanno le tue stesse difese anticorpi,
esatto,
cioè.
Era così, io la domanda è, non voglio attaccare la giornalista o il compagno e fare shitstorm gratuito nei confronti di una persona che sicuramente è una, diciamo, nota stonata all'interno del giornalismo.
Ma comunque fatto, solo che, cioè, nel senso, c'è modo e modo di farlo.
Lo facesse su quello che è più, diciamo, che anche il tutto il debunking del caso Ferragni è stato dovuto da lei e quindi ha voluto portare dei casi di cronaca a stare al centro della notizia. Alcune notizie, per quanto possano essere belle, a volte una bugia bianca.
Sì. Cioè, ma comunque, guarda, su questo, a me la cosa che fa riflettere è la sproporzione.
Esatto, cioè, quello che volevo dire io.
Tu non puoi paragonare la potenza di fuoco di una giornalista con xmila follower con una imprenditrice locale che si arrabatta per fare un po' di pubblicità al proprio posto e magari l'ha imbroccata in questo modo, cioè capisci che sono, è come, cioè, Davide contro Golia, cioè uno che ti lancia la pietra e l'altro che invece c'ha il mitra.
No, io volevo dire che semplicemente sono
è opportuno,
no,
cioè è giusto quello che ha fatto, perché, cioè, ribadisco, cioè, è l'essenza di un giornalista quello di riportare a galla la verità, ma c'è modo e modo per farlo.
Beh, nel senso,
e l'opportunità sta proprio nel modo in cui tu sfrutti un mezzo sapendo che tu sei un potere.
Esatto.
Perché la stampa è un potere, il quarto potere.
Ma quello che dicevo io, infatti, mi riaggrappo anche al tuo discorso, penso che i giornalisti, di cui anche la stessa Selvaggio Lucarelli, in quanto tali, dovrebbe fare domande scomode a persone che realmente fanno il male di questo paese, non puntare il dito. È giusto portare, come hai detto tu, una notizia vera e riportare la finta, tra virgolette, menzogna, ma a quale prezzo? Il prezzo che vai a toccare, tu non sai la storia di quella persona.
Infatti,
dietro le sue debolezze sono venute fuori tante cose, perché poi la stampa, essendo molto spesso anche sciacalla.
E infatti, ancora una volta, ecco, secondo me la responsabilità di un giornalista è quello di capire l'opportunità di scrivere o di diffondere una determinata notizia.
Esatto.
Perché non tutte le storie
devono
sono
essere
notizie.
Esatto.
E soprattutto, cioè, c'è modo e modo di raccontare una storia. Ma quante volte veramente, cioè, hanno portato alla gogna mediatica delle persone che poi si sono scoperte non, cioè, essere strane ai fatti. Vi riporto, questa mattina stavo sentendo Radio 24 e a un certo punto riportano la notizia di un insegnante che ha passato 6 anni d'inferno perché era stato accusato di molestie dalle proprie studentesse, perché gli avrebbe toccato i capelli, le avrebbe accarezzate e avrebbe tirato i capelli a una delle sue studentesse disabili. Si è scoperto dopo 6 anni, per la perseveranza di questo uomo, che non si è veramente buttato giù e che è stato allontanato da tutti quanti i suoi colleghi, da, ovviamente non ha trovato lavoro, quindi, cioè, anche una situazione molto difficile umanamente da vivere, perché cioè, la gogna mediatica è pesante. Si è scoperto che tutto quanto era stato inventato da una o due di queste studentesse che avevano fomentato la classe perché aveva proibito di controllare il cellulare.
Beh, queste sarebbero da prendere a schiaffi.
No, al di là di tutto, al di là di tutto, è che tu veramente, cioè, esiste questo principio di presunzione di innocenza. E ancora una volta, chi siamo noi per essere giudici e sputare sentenze su una situazione che non è stata ancora accertata?
Sì.
Cioè, come dici tu, cioè, ci sono persone che magari sono più forti, ma persone che sono anche più fragili.
Esatto.
E come giornalisti, come ma non solo giornalisti, chiunque ricopre una carica più o meno istituzionale, più o meno pubblica, secondo me ha il dovere morale di mettersi dalla parte e di proteggere chi può essere potenzialmente più debole, quindi di,
esatto,
usare le parole correttamente.
Beh, ma tutto si ricollega, Rossella, anche il discorso del taglio al bonus psicologo, al DC, ai disturbi alimentari, cioè nel senso stiamo parlando comunque di un cane che si morde la coda, perché comunque stiamo notando che il post pandemia è stato duro per molte persone, soprattutto anche il settore della ristorazione, quindi non sappiamo la storia anche di questa signora, quello che ha dovuto subire e passare negli anni in cui il proprio ristorante, la propria pizzeria era chiusa, voleva rilanciare l'attività. Va bene, ha detto una menzogna, però come hai detto anche tu, non tutto è notizia, cioè nel senso fare domande facesse, visto che la stimo molto come penna scomoda, come una Selvaggio Lucarelli, il fatto di cercare sempre notorietà, di essere sempre sulla bocca, di essere la paladina della verità, ma falla con le vere inchieste, siccome sei una persona preparata, sei una giornalista preparata, che pungente, continua a fare quello che fai attaccando persone che devono essere attaccate perché ricoprono un ruolo e possono decidere le sorti di tante persone. Una signora che ti fa un commento, che ti finge un commento per avere un minimo di notorietà, io non la metterei la gogna. Io capisco il ruolo, però facciamo due pesi, due misure, non facciamo gogna mediatica e soprattutto prima di scrivere, visto che comunque lo scrivere, il tuo scrivere può essere un'arma.
Sì, infatti questa ostinazione a volersi aggrappare a tutto.
Esatto.
Pur di, ecco, come hai detto te, essere in primo piano, parlare di ciò che hai, tu giornalista,
il potere che
hai, argomento è sbagliato, è un po' un abuso di potere.
Esatto,
secondo me, a un certo punto.
Io direi di mettere un po' di buona musica e torniamo, perché siamo stati un po' lunghi, perché comunque i fatti di cronaca queste settimane sono stati tanti,
ma ce ne sono
il pistolero di Capodanno,
Non l'abbiamo toccato.
Vabbè, il generale Vannacci con il kimono da geisha, cioè ne abbiamo avute di cotte e di crudo. Poi dicono perché esiste il trash, cioè nel senso uno lo va a cercare, ma lo dico anche ai nostri, diciamo, cugini degli altri paesi europei, cioè perché andate a cercare il trash? Basta vedere una pagina di approfondimento politico, quello che fanno i nostri politici italiani, perché veramente i programmi di trash si sprecherebbero con Mattino di Lucia dei Subsonica. Mattino di Lucia, perdonatemi, dei Subsonica. Ci sentiamo tra poco.
E il giudizio degli altri è una nebbia cattiva, come un'ombra che striscia piano piano.
Un collasso di luce per un
Sinfonica tornano con la loro Mattino di Luce. Sono tornati una delle band italiane torinese, una delle mie preferite, vabbè, sono di parte, però a parte questo. Allora, care ragazze, voglio per l'ultima mezz'ora parlare proprio, vedi, quello stavamo parlando dei lavori impossibili, dei lavori da lobotomizzati che molti vorrebbero fare. Voglio parlare insieme a voi per quest'ultima mezz'ora dei 10 mestieri impossibili che vogliono fare gli under 35, quindi più o meno la nostra fetta.
Esatto. Siamo noi.
Siamo noi, perché proprio per un lavoro pagato è la spina nel, diciamo, nelle ciappette dei giorni nostri. Però seguendo la logica del per aspera ad astra, la reazione di noi under 35 non è quella di abbassare le aspettative, ma di creare sempre più grandi, più megalomani, sempre più briatore. Per questo ho chiesto a un campione di 72 persone, 36 uomini e 36 donne che ho preso sempre dal supermercato di Ponte San Giovanni e sotto i 35 di elencarmi i mestieri che vorrebbero svolgere. Così ho distillato in una top 10 dei lavori impossibili, è stata alquanto deprimente. Allora, al primo posto,
anzi al decimo, facciamo dal più basso al più alto,
al ritroso, perdonatemi, al decimo posto il concorrente di X Factor, ma anche Tu sì che vales, Amici, va benissimo. Di questa carriera ad atterrare non è solo il decadente mondo della TV, ma anche la possibilità di lavorare con Cattelan per le donne, Belen per gli uomini e Francesco Sole per gli youtuber. Allora, posso dire una cosa, vedendo anche gli ultimi talent, quando realmente uscivano persone, cioè stiamo parlando di X Factor, dove è uscito Marco Mengoni, sono usciti comunque artisti bravi, cioè nel panorama, Arisa
da X Factor.
No, Arisa era già famosa, No, non è uscita da nessun talent. Noemi, cioè, stiamo parlando. Sto notando che molto spesso utilizzano autotune come... Arisa è uscita da Sanremo Giovani del 2009, se non mi ricordo male.
Lo cerco solo per curiosità, non perché ti voglio...
No, però voglio vedere se la so.
Dopo aver vinto nel 2008 il concorso Sanremo Lab, nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo nella categoria 9 proposte, eccetera.
Sono ancora Marco Piscetta,
noto
perché ha fatto il giudice di X Factor quando ha fatto quella scena famosa con Simona Ventura, sei falsa,
sì,
Simona.
Però anche Noemi, Francesca Michelin,
esatto,
da X Factor.
No, voglio chiudere questa parentesi dicendovi che veramente gli artisti di adesso non sanno cantare, ma l'ha detto anche, cioè stiamo parlando di una pietra miliare della canzone italiana come la Laura Pausa, la nostra Laura Nazionale, sì, che dice che molti cantanti di oggi, se tu li metti live, non ti sanno prendere una nota, cioè nel senso...
Poi c'è detto... anche un'altra cosa che io ho un po' notato, scusami, che io se li sento magari in radio così per puro caso, sono tutti uguali, io
esatto,
non li distingo,
ma perché sono
milanesi,
ma perché sono tutte voci meccaniche, sono,
sì,
alla fine,
ma anche i timbri, sono tutti ragazzi della stessa età con,
ragazzi,
timbri molto
plugin
simili,
è quello,
è terribile,
il plugin dell'autotune è quello, cioè,
quindi le voci,
non è che si può pensare che faccia grandi variazioni,
non è che se sei stonato come una campana come me ti ritrovi a essere Pavarotti il giorno dopo, non è, nel senso è quello, cioè i miracoli neanche la tecnologia li può fare fino a un certo punto. Ma il numero 9, Rossella, ne abbiamo parlato tanto, qual è il lavoro che tutti vorrebbero fare alla nona position?
Il politico, nonostante a parole la politica faccia schifo a tutti, sono ancora tanti quelli che vedono l'ingresso in questo settore come la panacea dei loro fallimenti personali. Ad interessare sotto gli under 35 è anche la lunga serie di benefit che questo mestiere comporta, dipende però a che livelli arrivi.
Esatto.
Perché diciamolo, cioè se lo fai a livello locale veramente è tanto lavoro, cioè,
sì, è tanto lavoro e tanto sbaglio.
E tante veramente manate. Mentre a livello ovviamente più alto ci sono auto blu,
festini, selfie
con Renzi.
Si rompe il telefono.
Marco, la 8.
Dai.
Allora, la 8 è il porno star, vabbè, quindi OnlyFans. Più passano gli anni e più siamo arrapati come adolescenti. Per questo, anche dopo aver superato la trentina di anni, ci sembra esaltante la prospettiva di fare un lavoro del Kaiser come quello del porno star.
Ti diverti.
Ti diverti.
Comunque, secondo me, guardate che è impegnativo, ragazzi. Cioè, io penso ci vuole energia, ma ci vuole anche, cioè, io penso che comunque si tengano costantemente in allenamento.
Sì.
Cioè, non è che
fanno molto cardio, diciamo che fanno molto cardio.
Eh? lo spinning.
Esatto, secondo me fanno prove di resistenza.
Ma io andrei avanti, non entriamo, non apriamo.
Rossella, però sei stata tu però a lanciarmi la palla, cioè poi non puoi pentirti degli smash che mi lanci, Rossella.
Cioè, no, sì, io non mi lamento. Servi le battute non sul piatto d'argento.
Cioè tu proprio me l'hai servita tipo Kaori Takigama con Mirazuki, me l'hai servita sul piatto d'argento questa battuta. Numero 7, Silvia.
La blogger o il blogger, nella vana speranza che questa attività porti dei ricavi. Purtroppo non è tutta fronte di Salvatore Aranzulla quella che luccica.
O della Ferri, non tutti siamo degli influencer, cari ragazzi.
Rossella. Questo mi sarebbe piaciuto.
Pure a me.
Il regista o la regista. Ottima posizione anche per il mestiere di regista. Moltissimi under 35 dicono di avere una storia da raccontare. Temo però che questo sia un dato falsato. Siccome il sondaggio è stato condotto, come diceva Marco,
esatto,
negli ultimi giorni, ecco, potrebbe essere che sia legata appunto alla morte di un famoso sceneggiatore,
esatto,
che magari ha influenzato la memoria e dice: ah no, ma allora anche io avrei potuto fare dei capolavori.
No.
Ecco. E ci sta, però, nel senso, come sempre, no? Quando ci sono gli anniversari della morte di Fellini, che tutti ti ripropongono tutti quanti i film, dici: ah, caspita, mi sarebbe piaciuto fare
Hitchcock.
Il regista. Hitchcock, cioè sì, però...
Però quella creatività ce l'hanno in pochi, purtroppo.
Eh sì,
esatto,
perché comunque un regista è un artista,
in realtà.
Non sono tutti tagliati, come dire, di Bernini ne nasce uno ogni 2000 anni, cioè nel senso non tutti possono essere un Fellini
ma
o un
ne
Pasolini.
Parlavamo anche prima, un altro lavoro che molto dicono richiesto è quello
del giornalista, perché si colloca a metà della nostra classifica, a dire il vero è stato menzionato quasi da tutti, ma solo una piccola parte di intervistati ha omesso di aggiungere: ma non lo farei mai perché tanto so che è un lavoro pagato malissimo. Confermo.
Purtroppo è vero, e dove c'è ovviamente da fare non solo tantissima gavetta come in tutti quanti i settori, ma purtroppo c'è anche veramente, cioè, da avere a che fare con tanta precarietà.
Sì.
Perché comunque sì, adesso le assunzioni in questo ambiente sono sempre più
limitate,
per cui a meno che uno non scriva magari di sport o di cronaca, sì, diventa difficile riuscire a...
Poi è estremamente competitivo comunque.
Tra l'altro.
Competitivo e tutti possono scrivere, perché ormai tutti possono scrivere, quindi molto spesso i giornali pagano i super giornalisti e non danno la possibilità ai nuovi Travaglio, ai nuovi Gruber, perché comunque non penso che in Italia esistano solo questi grandi giornalisti, ma bisogna dare anche spazio a gente nuova. Ma il fatto che comunque in un giornale si tenda più a pagare la super pena che uno
che è quello che ti porta ai lettori, cioè, perché tanto secondo me adesso, ora come ora, gli editori devono fare i conti con quelli che sono sicuramente i cambi dei consumi, no? Da parte delle persone che fruiscono appunto le notizie. È ovvio che magari la carta stampata, ma anche la televisione magari sta un po' perdendo piede, e come si informano i ragazzi, come si informano le nuove generazioni, per cui è ovvio che se tu sei un nome attiri questo tipo di persone, quindi giustamente ci puoi rientrare con gli investimenti pubblicitari.
Esatto.
E se una Rossella, un Marco, una Silvia dovessero scrivere, magari
L'allero.
Fanno anche un bell'articolo, però cioè chi te lo legge?
Esatto.
Mamma, papà e nonna, praticamente.
Esatto, se va bene.
Se hanno tempo.
Numero 4, Silvia.
Medico. Al quarto posto troviamo inaspettatamente
Poretti.
Il medico. Sì, perché anche chi ormai ha da tempo superato la seconda metà dei 20 anni continua a sognare la professione di Ippocrate. Di conseguenza insiste a provare il test di medicina nella vana speranza che al 10° tentativo gli venga dato in omaggio un set di padelle.
Allora, sono veramente persone molto perseveranti chi fa questo, chi vuole intraprendere questo mestiere, perché si scontra con una realtà in cui sicuramente i fondi sono sempre di meno, in cui gli viene richiesto un carico, una responsabilità, gli viene data sulle spalle che è sempre maggiore e... purtroppo avere a che fare con persone sempre più esaurite, che non solo si curano su internet perché si informano lì,
certo,
e quindi giustamente dopo poi mettono in discussione quello che uno che ha studiato 8 anni.
Certo, Rossella, mi hai letto nel pensiero, si vede che siamo sullo stesso tema, proprio stavo per dire la stessa identica cosa.
Ma magari, capito, si sono laureati direttamente
all'università
su
della vita.
Su Wikipedia, dai,
all'università della vita. Un'altra, diciamo, profession è il creativo. Bene, 17
questa, siamo nella top 3, signori. Sì, esatto, questa medaglia di bronzo. Fondo.
Medaglia di bronzo perché il ben 17% degli intervistati ha detto di voler fare il creativo. Io direi più il cretino. Essere creativo vorrei dire. Infatti, essere creativo vorrei dire. Ho ribattuto io. Non so, no, io sono creativo, per questo lo voglio fare, hanno risposto loro. Essere creativi è una qualità, poi bisogna fare un lavoro, appunto, il creativo. E lì mi è venuto mal di testa.
Sì, è un po' un sì, gioco diciamo di logica, che poca logica è in realtà, perché... No, è terribile questa cosa.
Che cioè, poi purtroppo... essere, scusate, essere creativi... vuol dire veramente, cioè, essere quasi rivoluzionari, cioè avere delle idee che ti portano anche a andare oltre, no? Al pensiero comune. Essere creativo, se vuol dire utilizzare le applicazioni o programmi di ultima generazione per fare delle cose che magari ancora sono state poco viste, utilizzare plugin che ti permettono di fare effetti che non hai inventato tu, ma che un programmatore ha studiato e ti ha inserito nella suite che stai utilizzando per fare audio, video, editing o quello che è, allora vuol dire che forse adesso anche sfruttare l'intelligenza artificiale, non lo so, cioè nel senso mi sembra un po' un controsenso, no?
Beh, per creativo io intenderei artista. Cretino. Allora magari magari, però è un'altra cosa rispetto a quella che stiamo dicendo.
Esatto,
quindi...
perché non dicono che vogliono fare gli artisti.
No,
sì, vabbè, implica che qualcosa devi saper pur fare. Questo è il lavoro che Rossella avrebbe voluto fare, la numero due. Numero
sicuramente.
Il cuoca. Tu avresti voluto fare la cuoca,
sicuramente,
dirlo.
Guarda, sì, sicuramente.
Ma secondo me tu hai un talento nascosto.
Sì, infatti
molto
pensavo
nascosto
di andare a MasterChef, però...
Vero,
l'hai anticipato, leggi pure, perché questa te l'ho lasciata appositamente a te.
Grazie al successo di programmi TV dedicati alla cucina, ben 15 tra gli intervistati da Marco hanno detto di avere una passione viscerale per la cucina. Quando gli ha chiesto se fossero davvero disposti a passare a lavoro il sabato sera, la festività, hanno però specificato che loro non hanno non inviano il curriculum per fare i cuochi, ma solo per diventare giudici appunto di questi talent,
MasterChef,
incubo,
MasterChef, quattro ristoranti. Vabbè, quello già pregiudica il fatto che abbiano dei ristoranti, però quindi stiamo andando oltre. Ma la numero uno, Silvia, quello che veramente pullula nei social tutti i giorni, la numero uno con
imprenditore presso me stesso. Laureato,
cringe,
ovviamente alla prestigiosissima Università della Vita.
Incredibile.
Ha studiato presso la strada ed è il capo di me stesso. Cioè non di me stesso, ma di se stesso. Insomma, vabbè, avete capito il senso. Gli under 35 sognano qualcuno che li paghi per cavoleggiare tutto il giorno su Facebook.
O su Instagram,
bene,
o su TikTok.
O su Instagram, quello,
cioè,
che è
questo è un po' il senso, capito? Cioè... abbiamo sbagliato tutto nella vita,
sì,
Rossella.
Decisamente, come una
volta. Cioè, abbiamo sbagliato tutto, lo dico a mani tese. A mani tese, però noi siamo arrivati addirittura all'arrivo, quindi io farei così. Lancerei la canzone, rientriamo e salutiamo. Facciamo così,
perfetto,
che ne pensi?
Perfetto.
Con Colapesce di Martino tornano con la loro Sesso e Architettura, ci sentiamo per i saluti finali.
primordiali. Restiamo insieme finché dura. Prendi bene la misura. Solo sesso e architettura. Scava dentro me. Metti da parte la paura. Vivi in fondo l'avventura. È solo sesso e architettura. Adesso sciogli i tuoi capelli. Capitelli di barocco. Persi dentro lo scirocco. Io ho cambiato prospettiva.
Architettura, noi continuiamo a infervorarci nonostante la, diciamo, la bellissima canzone di Colapesce di Martino, perché ne sono successe di ogni. Però voglio dare un consiglio a tutti i nostri ascoltatori, anche se noi siamo, siamo una radio universitaria, siamo dei conduttori non a tempo pieno. Io vi do un consiglio da amico, da fratello, da fidanzato, come vi pare, da cugino, da nonno, da zio,
da mio cugino
anche. Ragazzi, studiate, leggete, non vi fermate al titolo di una notizia, approfondite, soprattutto abbiate rispetto per il prossimo e pensate a come rendere la vostra vita migliore e avere rispetto delle vite altrui. Questo è un principio che ci siamo scordati, che ci stiamo scordando e che dobbiamo recuperare. Soprattutto, ragazzi, studiate, studiate, non fatevi incantare dalle politiche di questi quattro qua che veramente non sanno neanche fare una frase di senso compiuto. Leggete, guardate documentari. Abbiamo la conoscenza sulle mani, che è sto coso, cioè, nel senso, basta solo digitare le cose giuste. Non fermatevi solo su YouPorn.
Andate un po' oltre. Andateci, però, alla fine di una.
O non mettete like ai post di Gattini di Salvini, cioè andiamo oltre, i veri politici non sono questi. Andatevi a rivedere i vecchi discorsi del Parlamento di 50 anni fa, e anche a destra e sinistra, anche se uno era diverso dall'altro, ma erano degli statisti questi veramente. Ma neanche nel peggior bar di Caracas io ci berrei qualcosa con sta gente. Cioè, questi sono quelli che stanno oggi al potere, sono veramente quelli che 90 anni fa mia nonna chiamava lo scemo del villaggio, che nessuno gli dava peso perché diceva una serie di boiate. Questi ci governano. Imparate a guardare oltre, non fermatevi a dire solo che lo straniero è il problema. Lo straniero è una risorsa, il diverso è una risorsa, tutti noi siamo diversi. Guardare la propria diversità come risorsa per se stessi e per gli altri, questa è la vera ricetta per il successo di un paese civile e democratico. Studiate, scusate la parentesi.
No, è più che giusta. Chiusura perfetta.
Detto questo, ci vediamo la prossima settimana. Quindi al mio 3-2-1. Ciao!
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time. You
Madonna che